Nel nome del Padre che crea, del Figlio che salva, dello Spirito Santo che accompagna, consola e santifica. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo. Facciamo un minuto di silenzio prima di avvicinarci al libro di Giobbe. Spirito Santo, aiutaci a diventare silenzio d'ascolto per accogliere la parola. Il grido dell'uomo sofferente attraversa l'umanità fin dai primordi e la Bibbia ne ha registrati tanti, ma ve n'è uno particolarmente significativo, il grido di Giobbe. Vi avevo già detto questa mattina che in meditazione avevo avuto questa, mi era affiorata, insomma, questa immagine del libro di Giobbe, come un bellissimo fiore irto di spine, cresciuto in mezzo a un deserto. È così singolare perché con esso viene messa in crisi la dottrina della retribuzione di cui era impregnata la cultura dell'epoca. Giobbe grida perché Dio non ascolta il suo dolore, resta in silenzio. Ecco, ma la singolarità di Giobbe è che non si arrende. Continua a gridare fino a che Dio dovrà uscire dal suo nascondiglio per affrontare Giobbe faccia a faccia in due discorsi memorabili. Vedremo alla fine in meditazione se quelle risposte di Dio ci appagheranno, se ci offriranno un elemento in più per penetrare nel segreto del dolore e della sofferenza. Sarebbe ambizioso esaurire in un'ora un libro così pieno di sfaccettature, così iridescente. Cardinale Ravasi, riportando una frase di San Girolamo, l'autore della Vulgata, ha detto che il libro di Giobbe è come un'anguilla: più lo si tiene in mano, e più sguscia via perché è di difficile interpretazione. E, quindi sarebbe ambizioso appunto esaurire in un'ora un libro così pieno di sfaccettature, così iridescente, ma non potevo non offrirvelo nell'ambito di un tema come questo. Pertanto dico con chiarezza che questo è solo un approccio al libro di Giobbe. Ne rispolvereremo la storia, ne accoglieremo alcune interpretazioni, ma alla fine, in meditazione, ognuno di noi dovrà darne una sua personale. Il grido di Giobbe. Viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio e alieno dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine. E una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente. I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava a chiamare per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva olocausti per ognuno di loro. Giobbe, infatti, pensava: «Forse i miei figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore». Così era solito fare Giobbe ogni volta. Ecco, sembra veramente l'inizio di una favola orientale. Uno sceicco, un uomo ricco, veramente benedetto da Dio, no? Aveva 7 figli e 3 figlie. I numeri sono importanti nella Bibbia. E poi possedeva anche tanto bestiame e capiamo anche che aveva costruito una casa a ognuno dei suoi figli perché ogni figlio andava a banchettare nella casa degli altri fratelli, quindi un uomo veramente felice a cui non mancava niente. Ora un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Allora, Satana non è il demonio, non è il diavolo, è il Satan. Può significare l'accusatore, è uno comunque dei consiglieri di Dio. Dio, no, i figli di Dio sono proprio i membri di una corte celeste di cui Dio si circonda. Sono un po' come delle spie che vanno in giro per il mondo, vanno a vedere come vanno le cose tra gli uomini e se qualcosa non funziona vanno da Dio, glielo riferiscono e Dio l'aggiusta. Quindi il Satan è un consigliere di Dio e Dio si fida del Satan. Il Signore disse a Satana, no? Vedete come risponde Satana: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo», no? Perché continuamente lui andava appunto a controllare. Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Quindi Dio lo conosceva, sapeva che vedrai, Dio sa tutto. Quindi sapeva che Giobbe era un uomo fedele, gli era fedele alla legge e la rispettava. Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla?» Cioè, forse che Rita teme Dio per nulla, che Mario teme Dio per nulla, che Claudia teme Dio per nulla. Cioè, pensi che Giobbe tema Dio per senza niente, cioè senza avere niente in cambio? Guarda che lui ti teme perché tu gli hai dato tutto questo ben di Dio, altrimenti prova a toglierglielo, no? E vediamo se lui continua a credere in te. «Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». E il Signore disse a Satana: «Ecco quanto possiede, è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Significa: tu puoi fare tutto quello che vuoi sui suoi possedimenti, no? Sulle cose che lui possiede, ma non stendere la mano. Stendere la mano significa ma non toccare la sua persona. Lui deve rimanere integro, insomma, in vita, no? Però con i suoi possedimenti fai pure quello che vuoi. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». E mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che ha rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Cioè, alla fine quasi non ha più il fiato proprio per una cosa dietro l'altra, no? Prima i buoi, le asine, i cammelli, i guardiani insieme a loro, le pecore e poi, mamma mia, la cosa terribile, i figli con le case. Insomma, Giobbe perde tutto, non ha più niente. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Quindi lui perde tutto, ma rimane saldo nella fede, non fa una piega. No? Da qui nasce proprio quell'idea della pazienza di Giobbe, poi vedremo invece che insomma non è proprio esattamente così, non è proprio la caratteristica principale, è una, diciamo, delle caratteristiche, come dice il cardinale Ravasi, ma non è la caratteristica principale, perché poi la perderà la pazienza, lo vedremo. Quindi ancora Giobbe, dopo aver perso tutto, addirittura anche i figli, è saldo. Accadde un giorno che i figli di Dio, ricordate, i figli di Dio sono questa corte celeste di cui fa parte il Satana, andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» E Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra. Uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione». Anche Dio, no? Dice: «Come? Gli sono successe tutte queste cose, eppure lui è rimasto saldo, no? Nella fede». Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle, tutto quello che possiede, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente». Ecco, allora in un primo momento Dio aveva detto al Satan tutto meno la sua persona, no? Non toccare la sua persona. E allora Satan, ecco, che spinge ancora più forte e dice: «Vediamo. Adesso invece tocchiamo la sua pelle, la sua persona, e vediamo se lui ti rimarrà fedele», no? Perché tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Vediamo, no? Se tu lo colpisci proprio sulla carne, che cosa succede? Ecco, questo Satan veramente è una figura. Ho letto tante cose sull'atteggiamento di Satan. Certo, lui provoca Dio. Allo stesso tempo, però, ci sono delle interpretazioni per cui il Satan è vero, è un consigliere, è membro della corte celeste, ma può essere affetto da gelosia, può essere affetto da invidia. I consiglieri dei potenti possono fare tanto male, no? Se non sono, insomma, più che retti. Comunque, il Signore disse a Satana: «Eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita», cioè colpiscilo anche nella carne, ma non fino al punto di farlo morire. E che succede? Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Quindi si copre questo corpo, ci sono le... tante sono i dipinti, tanti sono gli artisti che hanno dipinto Giobbe, ma in particolare mi hanno colpito molto per la drammaticità le tavole di William Blake. Se vi capita andatele a vedere perché veramente sono di impatto, le volevo mettere, poi insomma le immagini diventavano un po' troppo... E, andatele a vedere perché veramente sì, sono emblematiche. E, quindi una piaga maligna lo ricopre tutto, povero Giobbe. E allora pensate, Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere, perché quando le persone in una comunità venivano affette da qualche male, soprattutto da malattie infettive, no? Che potevano contagiare gli altri, contagiose, venivano messi ai bordi di quella comunità, no? E quindi vivevano proprio nella sporcizia, nel degrado, insomma, più assoluto. E ecco, un'altra figura emblematica è questa della moglie, perché la moglie purtroppo è una brutta figura. Allora sua moglie disse: rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma egli le rispose: tu parli come una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Vale a dire, c'è un mistero del male, ma c'è anche un mistero del bene. Però quello siamo pronti ad accoglierlo. Quello del male invece continuiamo a chiederci perché. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ecco, allora questi sono i primi due capitoli. I primi due capitoli sono in prosa. Allora, il libro di Giobbe fa parte dei libri sapienziali. Sono libri poetici, sono praticamente scritti in poesia. Il libro di Giobbe ha il prologo scritto in prosa, questo è il prologo, sono due capitoli, e poi vedremo che l'epilogo è scritto in prosa. Sono 42 capitoli, il 42esimo dal 42, 7, 17 è scritto in prosa. E vedremo che è un'aggiunta l'epilogo, vedremo perché. Che il libro di Giobbe è fatto a strati. È un libro molto probabilmente composto non soltanto da un autore, ma da più autori. E ci sono delle aggiunte, di volta in volta vedremo, no? Queste aggiunte. I primi due capitoli che costituiscono il prologo, nei primi due capitoli l'autore attinge da un racconto che circolava in Oriente. Già dal IX secolo, il libro di Giobbe è stato scritto tra il V e VI secolo all'incirca. Questo racconto invece circolava da molto prima, quindi già dal IX secolo. Questo racconto fa da cornice, molto probabilmente serve all'autore per attirare l'attenzione delle persone, perché era una storia già conosciuta, no? E quindi poi per proporre alle persone invece il corpo del libro. Il corpo del libro è tutto in poesia. Quindi solo i primi due capitoli e 7-17 del 42esimo capitolo in prosa. Il resto è tutta poesia, come tutti i libri sapienziali. Ecco, allora, a questo punto, quando noi stiamo male, no? Spesso arrivano gli amici. Arrivano gli amici con l'intento di consolarci. E arrivano anche a Giobbe, arrivano tre amici. Tre amici che vengono a sapere delle sue disgrazie e quindi lo vanno a trovare per consolarlo. Fu allora che i tre amici di Giobbe, poiché ebbero udito delle avversità che gli erano toccate, si mossero dalle proprie residenze e giunsero presso di lui. Si trattava di Elifaz il Temanita, di Bildad lo Succhita e di Zofar il Naamatita. Essi si dettero convegno per compiangerlo e per consolarlo. Lo guardarono da lontano e neppure lo riconobbero. Allora levarono la loro voce nel pianto, ciascuno lacerò il proprio mantello, infine lanciarono verso il cielo la polvere che ricadde coprendo le loro teste. Sedettero a terra, accanto a lui, per 7 giorni e per 7 notti. Nessuno di loro proferiva parola perché era evidente quanto fosse grande la sua pena. Quindi arrivano gli amici, vedendolo in quelle condizioni, in quello stato, con tutto piagato nel corpo, nell'immondizia, non riescono proprio a proferire parola, stanno lì quindi 7 giorni e 7 notti. Ecco, i capitoli dal 3 al 27 comprendono i discorsi di Giobbe con questi tre amici. E da qui inizia il corpo del libro in poesia. Giobbe, dopo 7 giorni, finalmente inizia a parlare. Finora, malgrado le disgrazie, la sua fede non aveva vacillato, aveva mantenuto la calma. Ecco, nasce da qui il luogo comune che abbina al suo nome la pazienza. Da questo momento tutto cambia e da qui inizia il grido di Giobbe, oltretutto il grido di Giobbe è anche il titolo di un libro di Recalcati, di Massimo Recalcati, lo psicanalista. Forse la presenza degli amici lo ha fatto sciogliere, lo ha aiutato a liberare il suo tormento. E sentiamo un po' come reagisce. Allora Giobbe parlò finalmente, no? Dopo 7 giorni e 7 notti in cui erano stati in silenzio. Allora Giobbe parlò e maledisse il suo giorno. Egli esordì dicendo: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui fu detto è nato un maschio. Quel giorno possa diventare tenebra. Non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Sia posseduto dalla tenebra e dall'ombra della morte. Gli si stenda sopra una nube e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno. L'oscurità prenda possesso di quella notte, non la si ritrovi più tra le giornate dell'anno, non venga ammessa ad alcuna delle lune, possa restare sterile quella notte. Non risuonino in essa i canti dei neonati. Terribile, mamma mia, il grido di Giobbe. Riporto qui di seguito invece alcuni esempi dei discorsi, no, delle risposte degli amici, tanto per avere un po' un esempio, no, sintetico dei loro contenuti. Ecco, gli amici. Sono dei teologi, gli amici teologi non comprendono Giobbe, soprattutto non sanno ascoltare quello che lui dice loro. Lo lasciano parlare e poi ogni volta rispondono, ma con idee preconcette, no? È come se io grido e dico mela e tu invece no, mi rispondi pera. Nel senso che è inutile che io continui a dirti sono innocente, e è vero, noi lettori lo sappiamo, e questo è il punto. Noi lo sappiamo che no, era tutto stato ordito da Satan, no? E Dio gli aveva concesso insomma di fare questo, ma lui era un uomo davvero innocente. È una cosa terribile essere innocente, penso che sia la cosa più terribile che possa capitare a una persona, essere accusata di qualcosa senza avere fatto niente. È chiaro che gridi, non sai più che cosa fare. Allora un amico forse ti dovrebbe prima ascoltare e poi dire qualcosa, no? Invece loro no, vanno lì, sono impregnati di questa dottrina, di questa teologia della retribuzione e non c'è niente da fare. Lui dice sono innocente, no? Dicono ma no, perché Dio assolutamente non può punire un innocente, è impossibile. Dio punisce soltanto chi va contro di lui. Erano proprio convinti di questo, non, erano sordi quindi. Lui poteva gridare fino a scoppiare, ma tanto lui, loro continuano con questa loro visione delle cose, no? Quindi chissà, forse anche noi magari facciamo questo, no? Quando qualcuno ci dice qualcosa e prendiamo. E si erano completamente accecati dalla dottrina della retribuzione, dal fatto che se un uomo viene colpito da disgrazie, sicuramente avrà commesso qualcosa di sgradito a Dio. Non provano compassione, non c'è empatia, non c'è partecipazione al dolore di Giobbe. Fanno una pessima figura perché non sanno rispondere con partecipazione umana alla foga con cui Giobbe mostra la propria sofferenza. Dovrebbero consolarlo, accompagnarlo in questa esperienza di dolore, invece sono solo capaci di fare riferimento alla rigida osservanza, alla legge e alla dottrina della retribuzione. Quindi gli amici di Giobbe pensano che se un uomo è ricco e felice, allora è anche giusto. Se invece è malato e povero, allora sconta una colpa. Elifaz, per esempio, ed ora colpito dal male tu stesso cedi. Quando tocca ti sgomenti. Non confidavi forse da sempre nel tuo timor di Dio? L'integrità non era forse la tua speranza? Rifletti, chi innocente fu mai perduto? Dove mai furono cancellati gli uomini retti? Di contro ho sempre visto e come coloro che arano impietà e che seminano malvagità altrettanto raccolgono. E non è esattamente così nella vita. E Bildad? E comunque non è cambiato niente nel mondo. Forse che Dio deforma la giustizia, forse il potente perverte il diritto. Può darsi che i tuoi figli, e pensate che cosa terrificante questa, può darsi che i tuoi figli abbiano peccato nei suoi confronti ed egli li ha puniti per la loro colpa, pensate, mamma mia. E Zofar, ma non sai che è noto da sempre, da che l'uomo comparve sulla terra, che la gioia degli empi è pur breve, la felicità del depravato è momentanea. Ecco, dei piccoli esempi chiaramente. Gli studiosi sono concordi nel dire che il libro di Giobbe sia stato scritto a strati e che il capitolo 28 sia un'aggiunta successiva. Perché in questo capitolo, nel capitolo 28, no, noi siamo arrivati con i discorsi con gli amici al capitolo 27, il capitolo 28 è un'aggiunta perché qui Giobbe fa un elogio della sapienza, ma dopo che si è rivolto a Dio, insomma, dicendogli di tutto, è impossibile, sembra impossibile, no? Che possa fare a questo punto un elogio della sapienza, forse è un'aggiunta successiva, per rendere, per suavizzare un po', per rendere un pochino più soft, insomma, tutto quello che lui ha detto nei confronti di Dio. E, dai capitoli invece 29, dal 29 al 31, questo dramma che si svolge tra Giobbe e i tre amici, che tentano a loro modo di aiutarlo con dei ragionamenti che lui giustamente rigetta, questo dramma ha una svolta. Perché Giobbe scarta quasi con fastidio questo chiacchiericcio degli amici teologi che hanno la pretesa di spiegargli tutto e decide di parlare solo con Dio, preparando la sua denuncia. Però lui si presenta a Dio non sottomesso, non come servo, non come schiavo, ma in modo fiero. E non come lo schiavo che ha paura, ma come colui che è convinto di avere delle buone ragioni da opporre a Dio, perché guardate, se uno è innocente continua a gridare fino a che non ha più il fiato, insomma. Infatti si presenta lui come un principe, dice: metto la mia firma e del suo libro d'accusa ne farà una corona con cui cingersi il capo. Questo dice, alcune cose naturalmente ho registrato. Oh, potessi avere uno che mi ascolta, ecco qui la mia firma, l'Onnipotente mi risponda, scriva un libro d'accusa il mio avversario, io me lo caricherei sulle mie spalle, lo porterei come una corona, gli renderò conto di tutti i miei passi, mi presenterei a lui come un principe. E qui termina il discorso di Giobbe con Dio. I capitoli 32 e 37, anche questi sono considerati un'aggiunta posteriore, perché compare un quarto amico, Eliu, di cui non si parla prima e non si parlerà nemmeno dopo, quindi sicura gli interpreti, insomma, hanno pensato ad un'aggiunta successiva. Forse magari qualcuno era poco soddisfatto della figura che avevano fatto gli amici di Giobbe, delle risposte che avevano dato al problema della sofferenza, E quindi hanno tentato di completare, no, questa prospettiva teologica difendendo Dio dalle accuse di Giobbe. E una delle tante, ecco, una parte, no, del discorso, piccola parte del discorso di Elio, lui dice: chi altri è come Giobbe che si abbevera di sarcasmo quasi fosse acqua? Si unisce in compagnia di malfattori, si mette in cammino con gente perversa. Egli infatti afferma: a nulla giova all'uomo cercare il favore divino. Pertanto, uomini di coscienza, ascoltatemi. Lungi da Dio il peccato, lungi dal potente l'iniquità. Ecco, continuano a difendere Dio. E, ecco, arriviamo verso la fine. I capitoli 38 e 39. Al 42esimo si interrompe, Dio interviene con un primo discorso. Dice il cardinale Ravasi, ha scritto un bellissimo libro il cardinale, il libro proprio di Giobbe. Dio si rivolge a Giobbe con 16 domande. Le 16 domande rivolte da Dio a Giobbe appartengono a una specie di grande affresco, che si distende in scene straordinarie, ricche di figure e colori. Gli studiosi usano parlare di letteratura delle meraviglie, con la quale si mostra la complessità del reale. Si rappresentano innanzitutto le grandi strutture cosmiche. La Terra viene concepita come una piattaforma posta su enormi colonne, che si erge al di sopra del mare, simbolo del caos. Si rappresenta l'oceano come un bimbo appena uscito dal grembo, agitato al punto che non riesce a trattenerlo, avvolto nelle fasce delle nubi, ma perennemente in moto, oppure come un carcerato incatenato al limite della battigia, ma in continua agitazione. Ci sono bellissime descrizioni del creato, come quelle degli animali, lo struzzo, la capra nubiana, il cavallo, lo sparviero. Ecco, Dio inizia questi, innanzitutto, no, gli rivolge queste 16 domande, no? E in questo primo discorso lui vuol far capire a Giobbe che cosa ha creato lui, che cos'è il creato, quali sono le meraviglie che popolano proprio il creato, no? È come dire: ma chi sei tu per capire tutto? Per voler capire una cosa grandiosa come questa e per capire me, chi sei tu? Per volerti quasi sostituire a me. E quindi gli descrive proprio questa creazione, ma è di una bellezza, leggetevela, perché io ho riportato solo piccole cose, chiaramente, no? Ho dovuto fare una sintesi, ma beh. E in più, ecco, questo è il punto, la creazione non è tranquilla e quieta. Comprende anche il caos, luci e ombre. La minaccia del nulla e del non senso, eppure in essa tutto avviene secondo le disposizioni divine. Allora, ecco qui è Dio. E il Signore rispose a Giobbe dalla bufera dicendo: chi è costui che oscura il progetto divino con parole inconsapevoli? Su dunque, cingiti i fianchi da prode, che io ti interrogherò e tu mi istruirai, no? Ironico. Ecco le domande, no? Alcune delle domande. Dov'eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo se ne hai conoscenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, che tu sappia? Chi ha teso su di essa il filo a piombo? Dove sono fissate le sue basi? Chi ne ha posto la pietra angolare mentre gioivano in coro le stelle del mattino e cantavano tutti i figli di Dio? Ed ecco, questa è la descrizione dell'oceano che vi dicevo. Chi ha chiuso tra due porte il mare? Ecco, no, cioè, c'era questa furia enorme, no? Come un bambino che vuole uscire dal ventre materno e che proprio una furia di acque, no? E lui lo chiude tra due porte. Chi ha chiuso tra due porte il mare? Mamma mia. Quando incalzava per uscire dal seno materno, io gli imposi allora un abito di nubi, la nebbia quale fascia da neonato. Imposi a lui la mia legge, chiudendolo con chiavistello a doppie porte. Gli dissi: fin qui giungerai e non oltre. Qui avrà termine la superbia dei tuoi flutti. Hai tu mai una sola volta dato ordini al mattino e sapresti dov'è riposta l'aurora? Hai raggiunto i profondi vortici marini camminando nei misteri degli abissi? Ti sono state rivelate le porte della morte o hai visto quelle delle tenebre eterne? Vale a dire, come puoi solo immaginare di spiegare, di capire un progetto grandioso come questo? Chi sei tu per voler comprendere il grande mistero dell'universo, ma soprattutto il mistero più grande che è l'essere interiore dell'uomo e il mistero di Dio? E allora, Signore, replicò Giobbe dicendo, si può contendere con il potente correggendolo? Chi pretende di rimproverare Dio ne risponda. E Giobbe rispose al Signore dicendo, io sono proprio infimo, che posso replicarti? Mi copro la bocca con la mano, ho già parlato una volta. Ora non replico, ho parlato anche due volte, non lo farò più. Dice il cardinale Ravasi, Giobbe, apostrofato in maniera diretta, reagisce quasi balbettando. Nel gergo forense dell'antico Egitto, chiudersi la bocca con la mano significava riconoscere ufficialmente, in sede di giudizio, la ragione dell'avversario o anche l'innocenza dell'accusato. Con questo gesto Giobbe riconosce l'innocenza di Dio. Che ha accusato. E qui siamo agli ultimi due capitoli. Però Dio ancora non è appagato e inizia un secondo discorso, considerato un vero capolavoro letterario, tanto che si pensa che a questo punto potrebbe essere intervenuto un altro grande poeta. Dio non fa più domande in questo secondo discorso, ma descrive due mostri. Uno è Behemoth, una sorta di gigantesco ippopotamo che avanza nelle acque, simbolo del caos, come una grande nave da guerra. La seconda bestia è Leviathan, il Leviatano, no? Moby Dick, Melville, ripreso da qui. Rappresentato come un enorme coccodrillo, un grande rettile marino simile a un plesiosauro o a un drago, che nessuno osa cacciare con l'arpione e che nessuna arma può colpire. È una spaventosa bestia dalla ferocia mostruosa. Ha il corpo coperto di squame che lo proteggono. Ha denti spaventosi e attende la morte a chi si avvicina alle sue fauci. Nessuna spada, lancia, freccia, giavellotto, pietra, mazza o lancia può trafiggerlo. Non può essere imprigionato perché spezza il ferro come se fosse paglia. La descrizione biblica del Leviatano si conclude affermando che è lui il vero re delle bestie. Sulla terra non c'è nulla di simile a lui che è stato fatto senza paura alcuna. Ma il punto che Dio evidenzia è che il Leviatano. Anche il Leviatano è sotto il controllo supremo di Dio. Se Dio ha creato il Leviatano, un mostro così potente e invincibile, ma anche il Leviatano è sotto il controllo di Dio, allora quanto è grande Dio? E come può Giobbe permettersi di discutere con l'Onnipotente? Il Leviatano ispirò Hobbes nella critica dello Stato totalitario. Hobbes, nel suo celebre trattato di filosofia politica omonimo, paragonò il potere dello Stato alla devastante forza del Leviatano, necessaria al mantenimento della pace e dell'ordine. Alcuni studiosi hanno pensato all'eventualità che Behemoth potrebbe essere la personificazione della superpotenza orientale di allora, la Mesopotamia, poiché lungo il Tigri e l'Eufrate un tempo viveva l'ippopotamo. Il Leviatano, coccodrillo che vive nel Nilo, potrebbe rappresentare l'Egitto, la superpotenza occidentale. Perfino lungo il corso della storia, dove si muovono le grandi potenze distruttrici, e non solo nella natura, il potere del caos non domina incontrastato. Anche lì Dio realizza il suo disegno di unità e senso della realtà intera, nonostante le ingiustizie, le violenze e il dolore generati dalla libertà umana, dice il cardinale Ravasi. E qui, beh, vi ho messo almeno un piccolo esempio, no, di questa descrizione che fa di Behemoth e di Leviathan. Ecco, guarda Behemoth che ho creato assieme a te. Esso mangia erba come i buoi. Guarda, la sua forza è nei lombi, la sua potenza nei muscoli dell'addome. Egli leva quella coda come un cedro del Libano e mostra la nervatura intrecciata delle sue cosce. La sua ossatura è simile a tubature di bronzo. Le sue ossa sono sbarre di ferro. Esso è l'antico capolavoro di Dio. Chi lo ha fatto lo domina con la sua spada. E Leviathan, dalla sua bocca escono lingue di fiamma, sprizzano scintille di fuoco. Le sue nari sono fumanti come un pentolone bollente sul fuoco di canne. Nessuno è come lui sulla terra, fatto apposta per non conoscere la paura. Può affrontare qualsivoglia essere eccelso. Egli regna su tutti i figli dei mostri. E allora Giobbe risponde per l'ultima volta. Giobbe rispose al Signore dicendo: io so bene che tu puoi tutto e che nessuna impresa ti è preclusa. A chi sfugge il progetto divino incoscientemente? Io dunque parlavo, ma senza capire, di cose più grandi di me, che non sapevo. Ascoltami dunque, che parlerò. Domanderò io a te e tu mi renderai edotto. Solo per sentito dire avevo udito di te, ma ora con i miei occhi ti ho veduto. Pertanto sono disgustato di me e ritratto io. Polvere e cenere. Il libro di Giobbe si conclude qui, o meglio, si concluderebbe qui, ma poi sarebbe concluso qui, ma poi c'è stata un'aggiunta. Molto probabilmente, questa conclusione avrebbe scontentato tutti coloro che chiaramente erano impregnati, no, dalla teologia della retribuzione, e quindi è stato necessario, si è pensato, no, tu l'hai pensato, di fare un'aggiunta successiva, in cui Dio redarguisce duramente gli amici di Giobbe che non hanno saputo interpretare la sua volontà e risarcisce Giobbe benedicendo tutta l'ultima parte della sua vita. È il contentino questo, diciamo, no? Ma il libro di Giobbe finisce qua. Ecco, nell'epilogo, no, se proprio vogliamo, insomma, dice: allora il Signore fece tornare Giobbe come era prima, in quanto questi aveva pregato per il suo prossimo. Questo è l'epilogo in prosa che vi dicevo. E aggiunse il Signore il doppio di tutto quello che era stato in possesso di Giobbe. Vennero da lui tutti i suoi fratelli e tutte le sue sorelle, tutti coloro che lo avevano conosciuto un tempo, e pasteggiarono con lui in casa sua, lo compiansero e lo consolarono per tutta la sofferenza che il Signore aveva portato su di lui. E gli regalarono ciascuno un geshità e un pendaglio d'oro. E il Signore benedisse l'ultima parte della vita di Giobbe più del suo principio. Ed egli possedette 14.000 ovini, 6.000 cammelli, 1.000 coppie di buoi, 1.000 asini, ebbe 7 figli e 3 figlie. Ad una di esse dette, insomma, dei nomi Yeminah, Chezia, Kerenapuk. Non vi furono in tutto il paese donne belle quanto le figlie di Giobbe, ed il loro padre assegnò loro un'eredità assieme ai loro fratelli. Dopo questi fatti, Giobbe visse ancora 140 anni, poté godere dei propri figli e dei figli dei propri figli per 4 generazioni. Poi Giobbe morì anziano e sazio di anni. Spesso si pensa che il libro di Giobbe intenda fornire una spiegazione del male del mondo, del dolore innocente. In realtà si fa portavoce di un messaggio più universale e profondo. Ti chiede di abbandonarti a Dio senza pretendere di comprendere il mistero insondabile della vita, con il suo dolore e la sua sofferenza. Quindi abbandonarci a Dio senza pretendere di comprendere il mistero insondabile della vita, con il suo dolore e la sua sofferenza. Ti chiede di aver fiducia in lui, di saper accettare i suoi disegni come testimonianza di una sapienza che trascende i tuoi limiti e della quale non ti puoi ergere a giudice. L'insegnamento fondamentale del libro ispirato è dunque questo: il silenzio della creatura di fronte al creatore. Accettare. Accogliere. Ed è così che Giobbe, mostrandoci il modo di agire di Dio, prepara alla rivelazione del figlio unigenito, colui che ama l'uomo fino alla morte in croce. E solo questo amore è la vera risposta alle nostre domande di senso. È difficile da digerire. Allora, io qui nell'ultima parte, ecco, vi ho messo un po' di cose, se volete magari possono servire anche a così ad avere qualche, a togliersi qualche curiosità, no, riguardo alla difficoltà della traduzione, alla datazione, all'autore. Ecco, Giobbe, una cosa interessante, Giobbe è uno straniero. Il fatto che Giobbe non sia un israelita ma uno straniero consente di riconoscere che la sua esperienza non è legata alla sorte del popolo eletto, ma è universale, è uno di noi. Quindi Giobbe è ogni uomo che incarna e vive l'universale condizione umana interrogata dal dolore innocente. Per questo è letto con interesse anche da chi non crede. Ecco, poi non so, per esempio, questo è interessante di Recalcati, il nome di Giobbe. Massimo Recalcati afferma: come è stato notato da molti commentatori autorevoli, l'etimo del nome Giobbe deriva dall'unione di due parole ebraiche, Ayé, che
Dove stai
significa.
leggendo?
È pagina 41, nome di
Ok,
Giobbe.
grazie.
Ayé, che significa dove, e Ab, che significa padre, quindi sarebbe dov'è il padre, no? Il nome di Giobbe significa dov'è il padre. Nel racconto biblico la figura santa e giusta di Giobbe stride con la sua mancanza di origini. E noi non sappiamo niente riguardo ai genitori, insomma, di Giobbe, no? E alle sue origini. Nessun cenno viene fatto sulla sua provenienza, su suo padre e sua madre, sulla sua genealogia, salvo riconoscere che Giobbe non è ebreo. Questa mancanza di informazioni sulle origini di Giobbe non è affatto frequente nel testo biblico, dove il tema della discendenza occupa sempre un posto di grande rilievo. Dov'è il padre? Cioè lui non ha più questo scudo. Il padre è uno scudo che ci protegge. E se anche Dio, padre, per antonomasia, mi va via questo scudo, io che faccio? Sono perduto. C'è poco da fare. Dov'è il padre? È chiaro che grido. Un'altra cosa, ecco, sempre continuando, sempre con Recalcati, è dunque nel Padre che è nei cieli che Giobbe ripone la sua fede. No? Non si sa niente quindi della sua famiglia, forse era solo. Quindi è proprio in lui che ripone davvero tutto. Non a caso la morte di un padre segna sempre, è uno psicanalista Recalcati, quindi non a caso la morte di un padre segna sempre nella vita di un uomo un trauma destinato a essere uno spartiacque nella sua storia. Lo ricorda anche Lacan quando definisce il padre e la sua parola come l'unico scudo di fronte al male reale della malattia e della morte. Nel libro di Giobbe la solitudine del figlio abbandonato dal padre è protagonista della scena, come del resto accadrà anche nella notte del Getsemani per Gesù. E Recalcati ha scritto anche un bellissimo libro proprio La notte del Getsemani. Il figlio unico e prediletto di Dio, che nel momento del massimo bisogno non ritiene risposta alcuna dal suo amato padre. E quindi resta solo l'abbandono alla volontà di Dio, in ogni caso, sia nell'uno che nell'altro caso. Beh, della dottrina della retribuzione abbiamo parlato. La pazienza di Giobbe. Ci afferma il cardinale Ravasi, di Giobbe, a pagina 41, si parla una volta sola nel Nuovo Testamento, nella lettera di Giacomo. 5, 10, 11. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. La frase la pazienza di Giobbe è così diventata un modo di dire, un luogo comune, soprattutto in ambito popolare, ed ha trovato la sua celebrazione più entusiasta nell'opera Memoralia in Job, Riflessioni morali su Giobbe di San Gregorio Magno, in cui si ribadisce l'idea dell'umiltà di Giobbe, della sua dedizione e sopportazione. In questa linea la figura di Giobbe, paziente, orante sul letamaio, costituisce il modello dominante nell'iconografia lungo tutta la storia dell'arte. Naturalmente esiste qualche appiglio per tale lettura, sempre il cardinale Ravasi, il cui fondamento rimane tuttavia davvero esiguo e non appartiene interamente alla sostanza poetica del libro né al suo messaggio. Si tratta di una lettura assolutamente secondaria. Per quanto riguarda la datazione, ecco, è interessante vedere come per la datazione si sia fatto riferimento all'analisi linguistica. Allora, dice, in base alle caratteristiche della lingua ebraica con cui è stato scritto, gli studiosi ipotizzano due eventuali datazioni. Una più tardiva, V-IV secolo a.C., se si considerano le forme aramaizzanti dell'aramaico presenti nella lingua, tipiche del post-esilio babilonese. Gli ebrei tornati dall'esilio di Babilonia conoscevano l'aramaico, la lingua diplomatica e del commercio internazionale, l'inglese di allora, e avevano in parte dimenticato l'ebraico. Una invece può essere anteriore, VII-VI secolo, se si tiene conto che nel testo sono presenti anche molte espressioni arcaiche della lingua cananea, la lingua madre dell'ebraico. L'autore, beh, ormai insomma, l'autore sicuramente anonimo, anzi forse sono stati anche più di un autore. La difficoltà della traduzione, poi sicuramente c'è difficoltà nella traduzione, dice il cardinale Ravasi, è un libro scritto in una lingua povera, l'ebraico biblico, che possedeva un vocabolario di sole 5.750 parole. Giobbe ne usa molte di meno, eppure queste parole sono continuamente variegate, iridescenti, nel senso che una stessa parola ha più significati. E se ha più significati, insomma, cogliere la sfumatura giusta, no? Nel tradurre non, insomma, non è facile. quindi l'impresa del traduttore è ardua. E poi dice: Giobbe ha un libro da tradurre, ma prima di tutto da ascoltare all'interno della coscienza. E poi vi dicevo, no, quella difficoltà nell'interpretazione, no? Il libro di Giobbe è un mistero in sé, e cita appunto San Girolamo, che dice è come un'anguilla, no? Che più la stringe più ti sfugge di mano, e ogni volta ti sembra di non essere mai arrivato ad interpretarlo nella maniera giusta. E qui poi, ecco, c'è un piccolo schema, no? Riguardante proprio la struttura del libro. Ecco. Nella pratica, per quanto riguarda la pratica meditativa, io ho fatto una serie di domande, comunque voi sempre, cosa ho capito, cosa ho provato, cosa ho capito, a che cosa mi sento richiamato. Quello è. Vivo la sofferenza mia e altrui come un abbandono da parte di Dio? Nel momento del bisogno, i tuoi amici ti hanno saputo ascoltare o si sono comportati come quelli di Giobbe? E tu hai saputo ascoltare un amico sofferente? Che consigli avresti dato a Giobbe se fosse stato un tuo amico? La dottrina della retribuzione in che modo continua a serpeggiare nel comportamento e nei giudizi delle persone? Perché Dio decide di rispondere a Giobbe? Giobbe si era concentrato troppo sulla vita e non aveva più alzato gli occhi verso il cosmo. Questo che cosa ha provocato, sempre secondo te? Le risposte di Dio ti hanno appagato? Che Dio emerge dai suoi due memorabili discorsi? Che cosa avresti voluto cambiare nell'atteggiamento che ha avuto Dio nei confronti di Giobbe? Afferma Victor Morla: una palizzata divina di benedizioni e di prosperità proteggeva Giobbe. Poiché la palizzata era assai alta, al nostro eroe era assai difficile contemplare un altro tipo di realtà, che pure abbondava dall'altra parte: povertà, disgrazie e morte. No? Quando uno sta bene, poi non vede la povertà, non vede le disgrazie degli altri, no? La sofferenza, il male in definitiva. Ma per un satanico e divino, ma rovescio, quella palizzata di sicurezze e di autocompiacimento crolla drammaticamente, e Giobbe si vede trascinato senza misericordia nella più crudele tempesta fisica e psicologica. Insomma, c'è da meditare adesso. A me ha lasciato senza fiato, ha dato da fare parecchio. Scusate, volevo chiedervi una cosa per questa sera. Voi preferite stare fuori o stare dentro? La verità.
Stasera non vuole.
È la notte oscura, San Giovanni della Croce. Stasera passiamo a un salto.